When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Dicendo che con Elisabetta c'è la presentazione proprio di Andrea, dei libri di Andrea, di cui lei era moderatrice, e io ho cercato di coinvolgerla subito nella DIPCON, perché Elisabetta è una ricercatrice universitaria specializzata in DIPCON, attualmente
sì, non pagata a Madrid,
ovviamente, però detto che collabori anche con Harvard.
Sì.
Hai fatto anche un intervento a Miami, giusto? Se mi ricordo bene.
Alle Hawaii. Notizia di un paio di giorni fa, sarò tra le relatrici al Comic Con di San Diego. Non so neanche io come abbia fatto, giuro, non lo so come abbia fatto ad arrivarci, però sì, con la stessa presentazione che porto qui sugli
okay.
X-Men.
Allora, ma quindi voglio dire, perché andare alla Comic Con di San Diego quando potete venire alla DIPCON? Va bene, poi su Comic Con di San Diego ho un paio di persone che mi devi contattare. Parliamo. Elisabetta è quindi una studiosa. Le ho proposto di venire qui a presentare questo libro, che è la sua tesi di laurea.
Dottorato,
che trovate tra l'altro in vendita, era uno dei libri in prevendita sulla mailing list di S1. Ci sono ancora, alcuni sono stati prenotati, già presi con gli sketch, tra quelli in vendita due libri che hanno due sketch originali di ragazzi del fumetto, di comics, e verranno se no potevate prenotarli prima. Dunque, e praticamente tu rifletti, quindi presentiamo quindi il futuro in bilico, che è un saggio che riflette sul cosiddetto luogo cattivo, tanto nella fizione letteraria quanto fumettistica e cinematografica, perché Elisabetta appunto sì, è nerd come noi, insomma, quindi le piacciono tutti i vari aspetti. E però attraverso lo studio di opere fondamentali, tipo
184, Brave New World, V per Vendetta, cioè è un melting pot Fahrenheit abbastanza...
451...
Sì. Equilibrium di Kurt Wimmer, che tutti odiano, ma che io ho adorato, stranamente. Quindi ci sono... Bene.
È preoccupante che il Pini sia d'accordo con te, però vabbè, lo capirai piano piano. Vabbè, fatta quindi l'introduzione, tanto per far capire che abbiamo una ragazza estremamente, estremamente in gamba con noi, poi ci hai dato anche questa notizia del Comic-Con. Complimenti, complimentissimi. A questo punto, poi che parto direttamente io con alcune domande.
Il libro nasce come tesi di dottorato presso l'Università di Barcellona. Erano 750 pagine, me ne hanno pubblicate la metà, altrimenti sarei dovuta partire con due volumi. L'idea di base è analizzare la distopia nel fumetto, nel romanzo e nel cinema, e poi comparare la distopia di finzione con la distopia storica, perché comunque l'immaginario nero della distopia non nasce da un'invenzione degli autori, ma ha dei germi nella società contemporanea. Quindi fondamentalmente era una provocazione per fare una critica sociologica della realtà, però partendo da un'analisi un po' più nerd della cosa. Io sono sempre stata appassionatissima di fantascienza, distopia, horror, fantasy. E poi durante un esame dell'università, io ero al primo anno della laurea specialistica in storia contemporanea, avevo un esame sul mondo attuale, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale agli inizi del 2000, e tra tutti i testi da studiare c'erano, oltre i classiconi di Mazower, Huntington, c'era 1984 di Orwell. Quindi leggere un romanzo che io già conoscevo, ma in un contesto assolutamente storico, cioè quindi da universitario, è stata una sorta di epifania, perché addirittura Orwell è riuscita a spiegarmi quasi meglio degli altri saggi le ragioni del potere, i suoi sistemi, la sua organizzazione. Quindi ho cominciato a vedere se... Ho cominciato a cercare di approcciarmi allo studio storico attraverso la fantascienza, ed è venuto fuori poi l'argomento del dottorato. Centinaia di romanzi e di fumetti, ho guardato centinaia di film e potevo anche dire di andare al cinema perché stavo facendo ricerca. Da vedere X-Men Giorni di un futuro passato, dicendo: ma per lavoro, cioè io devo studiare. E la maggior parte dei romanzi distopici, dei fumetti e dei film meravigliosi, perché provano a dire qualcosa, cioè quindi c'è un forte pathos, c'è una creatività che è fondante ed è propositiva all'interno, quindi sono tutti quanti da leggere o da vedere. Però tra quelli a cui sono più legata c'è Callocaina, che è un romanzo del 1940 di un'autrice svedese semi sconosciuta, si chiama Karin Boy, è famosa prevalentemente per le poesie. Lei è morta suicida poco dopo aver pubblicato il libro. Il libro è una poesia praticamente, perché ti racconta di un mondo dove viene inventata la callocaina, che è una sorta di siero della verità con cui il governo ha intenzione di reprimere e braccare non solo chi effettivamente abbia commesso atti contro le autorità, ma anche chi le abbia pensate. La società di Callocaina poi è controllata dall'occhio e dall'orecchio della polizia, che altri non è che il Grande Fratello, anche se nessuno cita Callocaina tra i romanzi che avrebbero potuto ispirare Orwell. Quindi è una cosa a livello accademico e di ricerca che è gravissima. Probabilmente Orwell non l'ha letto, però comunque c'è un antecedente che è estremamente significativo alla cosa. Callocaina si conclude, senza dirvi come, però si conclude con una riflessione amarissima su quello che è il potere e quella che è la distopia, perché i personaggi sono vittima più o meno di loro stessi, cioè la distopia è entrata dentro di loro, quindi loro non sono neanche più capaci di immaginare un mondo non distopico. Poi, per quanto riguarda i fumetti, V per Vendetta credo sia imbattibile, e a livello cinematografico ricito Equilibrium, perché davvero è un film che merita, secondo me. Sì. chi lo abbia criticato, però oggettivamente Vi per Vendetta è stato molto più contestualizzato e soprattutto ha una cosa che manca purtroppo nel fumetto, che è la speranza, perché il fumetto si conclude in una maniera che è amara. Sì, il regime del Northfire è stato abbattuto, però per quanto, da cosa verrà sostituito, sarà semplicemente l'inizio di una nuova decadenza. Invece il film ha la capacità di trasmettere passione, di trasmettere resistenza, di ispirare all'azione sociopolitica, perché comunque nel momento in cui tutti indossano la maschera di V è il popolo che ha capito che la società non andava bene come era. Quindi,
anche non essendo
quasi, ne sono a metà del...
Però hai visto che usano infatti le maschere, di Dalì. Ed è proprio una rivolta social.
Vi è diventato un qualcosa di talmente iconico, cioè ha travalicato completamente la pagina del fumetto e lo schermo cinematografico, perché la maggior parte delle manifestazioni post uscita del film, cioè c'erano persone in piazza con la maschera di V, che è quello che sta succedendo anche con il racconto dell'Ancella, perché le persone cercano delle risposte all'interno della finzione, cioè il mondo sta andando verso una direzione che non è propriamente positiva. E quindi tutto ciò che ispira qualcosa di buono viene dato e riutilizzato.
Senti, vabbè, siamo a marzo, quindi...
In generale le distopie usano una violenza estrema sia contro i corpi maschili che contro i corpi femminili, però in generale le donne nelle distopie possono essere vittime due volte, perché possono essere vittime la prima volta del potere autoritario, repressivo che sia, e la seconda volta possono essere vittime di un potere patriarcale e dichiaratamente maschile. Quindi cioè, nella distopia le donne sono contenitori sacri, come ripete anche il racconto dell'Ancella, di valori, di patriarcato, di ideologia. Sui loro corpi viene scritta la politica, viene scritta l'ingiustizia, e i loro corpi sono plasmati seguendo fantasie, necessità e paure maschili. Il racconto dell'Ancella che citavo prima è un'opera del 1985 di Margaret Atwood, è diventata particolarmente famosa negli ultimi due anni perché c'è stata una serie televisiva di Hulu, che tra l'altro è spettacolare, e parla di un'America teocratica e patriarcale, dove le donne sono completamente schiacciate come soggetti, non hanno diritti, non hanno possibilità di movimento, le loro identità vengono distrutte, le loro abilità sono denigrate. Non esistono più donne forti, donne protagoniste, non possono lavorare, non possono avere conti bancari. E in aggiunta, visto che questi Stati Uniti sono sterili, le poche donne fertili rimaste, chiamate ancelle e obbligate a vestire di rosso, che è il colore della vita che le definisce, vengono stuprate ripetutamente e devono anche dire grazie, perché la speranza è che riescano a partorire figli per Gilead. Quindi fondamentalmente c'è una visione estremamente negativa su come la donna potrebbe soffrire nelle distopie, e chiaramente in maniera estremizzata sono anche questo un riflesso della società contemporanea. Margaret Atwood diceva di non aver inserito nulla che non fosse già stato fatto da qualche parte all'interno del racconto dell'Ancella.
Verissimo, basta pensare, non lo so, purtroppo anche casi di cronaca che ci sono stati di recente, alle spose bambine mi vengono in mente, oppure in determinate religioni, ad esempio l'obbligo di sposare chi o comunque di non poter sposare qualcuno che appartiene alla tua religione. Quindi purtroppo la donna ha molta strada
sì, ma
ancora da fare.
Finiscono per essere schiacciate, sia dove era triste, più o meno uno se lo aspetta, quindi dove ci sono dichiaratamente dei regimi che sono patriarcali, sia all'interno delle nostre società, perché comunque poi alla fine c'è poca differenza. C'è differenza, ma non è così sostanziale, tra un burka e una donna completamente svestita, che quindi viene costruita specificatamente per uno scopo.
Vabbè. Oh, tra parentesi, sono moltissime tavole dentro, moltissime. Tu tra l'altro collabori Secondo te, quindi, secondo te oggi?
Matti, proprio perché volevo dare un po' di forza in più al discorso scritto. Poi il mio è un saggio e spesso è un po' pesante, me lo dico da sola. È un argomento accademico, quindi la bellezza dell'immagine, mi auguro che sia di supporto. Quindi l'idea è che il fumetto comunque è un'arte che troppo spesso non viene riconosciuta. A livello accademico in Italia non ci sono ancora comic studies da qualche parte. Io ho collaborato in altri paesi con docenti che si occupavano di fumetti, ma in Italia quasi non è, cioè, non ha la dignità che dovrebbe avere, non le viene riconosciuto né la potenza artistica né l'analisi sociopolitica che poi propone. Se rimarrete, tra un'oretta più o meno parlerò proprio degli X-Men e dell'alterità, come possa essere analizzato un fumetto a livello sociale e politico. Il fumetto di per sé è importante perché tramite allegorie, metafore, similitudini o altro, riesce a trasmettere dei messaggi positivi. Cioè, nei fumetti c'è la distinzione tra buono e cattivo, c'è un'analisi ci sono supereroi, ci sono bulli, trans e postumane che cercano di trovare il loro posto nel mondo. Quindi è un qualcosa di estremizzato e di fantasioso che però ci aiuta a riflettere sulla società contemporanea.
Poi è una bellissima forma d'arte, qui siamo più o meno tutti appassionati.
Quasi come se fosse solo un qualcosa per ragazzi, cioè non si riconosce l'analisi profonda che c'è all'interno della cosa, perché ci sono sempre diversi livelli di lettura, come diceva Andrea di Spider-Man, nel multiverso, cioè è per bambini, ma può anche essere letto da chi ha amato Spider-Man, da chi è più grande, e diversi messaggi che possono poi trapelare dal.
E dacci un motivo per cui si dovrebbe prendere il tuo libro. Ad altre cose, lo caratterizza, diciamo.
La mia speranza era di trasmettere resistenza, cioè di promuovere una partecipazione sociopolitica, culturale in un contesto che secondo me, quello italiano attuale, e non solo italiano, in realtà è tutto il mondo che sta andando verso una sorta di antidemocratizzazione generale. Una maniera di resistere alla distopia, è un invito a guardare il luogo cattivo e a combattere contro i mostri che la distopia genera.
Oh, se è la
Il
speranza
mio
anche
prossimo
nostra.
passaggio sarà quello di mi unirò ai pompieri di Fahrenheit 451. Sono lì lì, cioè ho ancora la speranza, ma è vicina al tracollo.
Senti, e visto che appunto del mondo in generale, che non è che stiamo attraversando un periodo propriamente felice, un po' provocatoria, ma secondo te l'Italia può situare nell'utopia, nella distopia, in un mondo parallelo?
Di non offendere nessuno, io credo che ci siano tutte le basi per avvicinarci sempre di più a una distopia, perché comunque c'è razzismo, c'è misoginia, c'è una denigrazione costante e continua del diverso, si criminalizza l'umanità, si criminalizza l'integrazione. Stiamo costruendo un mondo che non ha le basi per essere utopico. A meno che, cioè, poi dipende, nel campo degli utopian studies si dice spesso la tua utopia è la mia distopia, quindi dipende sempre da che punto di vista si guardi la cosa, però da un punto di vista attento all'umanità, attento alle differenze, attento a dare a ognuno le stesse possibilità, andando verso una distopia. La speranza però è che l'utopia è ancora realizzabile in una qualche maniera, o comunque c'è un mondo meno distopico che è possibile. Dobbiamo semplicemente guardare in faccia, guardare nell'abisso di quello che è il luogo cattivo e resistere alla distopia. Si può con cultura, educazione, studio. In generale, già la distopia non è univoca, nel senso ci sono diverse distopie, dipende sempre da, dal tipo di autorità e dal tipo di possibilità che l'autorità distopica o che i soggetti distopici hanno. Ci sono distopie totalitarie, ci sono distopie bonarie, cioè prendiamo 1984 e Mondo Nuovo. Sono entrambe distopie, sono entrambe distopie che violano le persone, che distruggono l'identità, le libertà, eccetera. Però una lo fa con paura, odio e violenza, l'altra lo fa con droga, sessualità libera e divertimento fino a morire quasi. La cosa è semplicemente cercare di capire in che distopia viviamo e cercare di attuare più o meno in controtendenza, sì, perché... Quello che ti stavo dicendo prima, dipende se... Allora, utopia e distopia purtroppo non hanno caratteristiche ben specifiche, perché utopia dal greco antico vuol dire o non luogo, oppure luogo ottimale, buon luogo. La distopia vuol dire luogo cattivo. Quindi chiaramente se c'è un uomo patriarcale, misogino e razzista, probabilmente si troverà bene nella distopia del racconto dell'ancella, anzi la vedrà in maniera estremamente positiva la cosa. E chiaramente quelli che invece non rientrano nella visione utopica distorta del suddetto uomo misogino, razzista, eccetera, eccetera, la vedrà come una distopia. Poi però il discorso è che ci sono alcuni valori su cui non dovrebbe essere possibile sindacare. Cioè, ognuno può avere idee e opinioni politiche, sociali, culturali diverse, però nel momento in cui si arriva a negare la libertà alle altre persone e si agisce in maniera violenta contro altre persone, che è quello che sta succedendo soprattutto negli ultimi anni anche in Italia, cioè, lì non c'è più da discutere, lì è distopia e basta. Poi vuol dire che chi la sta costruendo potrà, cioè, immaginare qualunque cosa e darsi mille giustificazioni, però a livello reale quello che sta facendo è creare un mondo peggiore. Grazie mille. Io Callo Caina l'ho adorata. Per trovare il libro 4-5 anni fa ho girato... In inglese sì, si trova, però io stavo scrivendo una tesi metà in spagnolo e metà in italiano, quindi avevo la tesi dottorato, quindi avevo bisogno delle citazioni o in italiano o in spagnolo ed è stata una tragedia. Poi a un certo punto ho cominciato a inserire anche citazioni in inglese perché alcune non le trovavo in altre lingue. Sì, una bella... Sì, c'è la Baccolini, ci sono... Sì, la conosco. Muzzoli ha scritto la prefazione, Francesco Muzzoli, non so se lo conosce.
No, oh, non è corretta, assolutamente.
Essere per forza un'alternativa. Sì, assolutamente. Poi la distopia ha questa tendenza effettivamente a, anche nel finale, ad essere tutto molto, molto nero, molto pessimista, eccetera. Però qualche... io durante la mia prima intervista in radio ero agitatissima e come spiegazione della distopia e del libro mi è venuto da dire: guarda, secondo me è un po' come il vaso di Pandora, perché dentro c'è di tutto, c'è male, c'è stupro, c'è violenza, c'è assassinio, c'è dittatura, c'è droga, però alla fine, in fondo, la speranza comunque rimane. Quindi io riesco a... sono riuscita a trovare quasi anche speranza in 1984, dove la speranza è la cosa che viene uccisa per... sì, è la cosa che viene... sì, è la cosa che viene uccisa per prima, però è proprio questa, cioè la distopia si combatte con l'umanità, quindi anche se Winston ha fallito, comunque ha capito qual era la strada e magari qualcuno prima o poi riuscirà a trovare la via e a resistere.
Ok, io per chiudere vorrei soltanto dire una cosa, perché ci tengo, perché è una cosa personale che mi ha suscitato adesso Salvatore con quella... la cosa, e a me piace tanto la fantascienza, piace tutto quanto, però per cortesia, ragazzi, non confondiamo quelli che sono degli assassini con libri o con teorie o quelle del, o cose del genere, perché la sottoscritta a 16 anni è stata seguita dalle Brigate Rosse, mio fratello è stato seguito, mia madre è stata seguita in preparazione di un attentato a mio padre, quindi per cortesia che Curcio e compagnia bella vengano studiati a livello accademico non mi sta bene. Quindi da questo punto di vista parliamo di Orwell, parliamo di distopie, parliamo di quello che vi pare, ognuno può avere la sua posizione politica e va benissimo, però non mi sta bene che le idee di quelli che poi si sono rivelati degli assassini, aggiungo anche dei vigliacchi, e se questa va su internet assumo tutte le responsabilità, non esiste che chi se la prendeva con gente assolutamente inerme, che tra l'altro noi abbiamo dovuto mantenere per anni in carcere con i nostri soldi delle tasse, vengano giudicati alla stregua di però dobbiamo vedere la giustificazione storica. Ma la giustificazione storica di che?
Non
tu ammazzavi
esiste.
Delle persone innocenti, sei un assassino, e a me che le tue giustificazioni fossero politiche non me ne può fregare di meno, perché io ti metto esattamente alla stregua delle squadre della morte fasciste o di Pinochet o di Stalin e di tutti i morti e di quelli che uccidono con il plutonio, no il plutonio che è, grazie, con il polonio eccetera eccetera. Quindi prego gli accademici, tra cui anche te.
Questa è una cosa assodata, perché nel
appunto,
momento in cui
no, perché sai, io sono stata particolarmente toccata, non c'entra niente, non sapevano manco leggere e scrivere, però tu capisci che a un certo punto io, quando mi sono trovata alla Balzerani che si permette di dire che diventare che essere vittime di un terrorismo e diventare, quando io a 16 anni ho avuto, un'ora prima stavo alla curva e un'ora dopo hanno fatto l'attentato a noce a 20 metri, e se io stavo su quella curva ancora a aspettare il pulmino ero già morta. Ma da questo punto di vista non ci sono.
Si resiste, innanzitutto quando c'è un problema si resiste al problema in maniera pacifica e costruttiva.
Ah.
E poi... attaccare o uccidere qualcun altro è già passare dalla parte del torto.
Automaticamente.
Del torto. Io ero alla Sapienza un bel po' di anni fa e un determinato personaggio politico di destra, inquisito per strage di Stato, doveva venire a parlare alla Sapienza delle foibe. Io ho studiato le foibe, quindi ho una consapevolezza storica di quelle che sono, non vanno né strumentalizzate né diminuite. Questa persona doveva venire a parlare alla Sapienza. Collettivi di sinistra, di cui anche io facevo parte, si sono inferociti perché non bisognava dare parola a quest'uomo. La mia prima risposta è stata: lui viene, voi ascoltate, alzate la manina e controbattete. L'errore era stato fatto alla base, perché una persona inquisita...
Lo dovevi proprio invitare.
Per un reato così grave non doveva mai entrare alla Sapienza. Però una volta che l'errore era stato fatto, togliergli la parola era peggio che farlo parlare, perché sei passato tu dalla parte del torto. Se non c'è dialogo non si può mai crescere. Poi chiaramente magari non c'è proprio possibilità di dialogo, però bisogna sempre provarci prima.
No, io sono assolutamente d'accordo con te, infatti io con un grosso sforzo personale cerco di fare una differenza, ad esempio tra brigatisti, per me quelli non pentiti, stavi combattendo contro lo Stato, ti applico il codice di guerra e Purtroppo non è andata così e così non è stato possibile, però vabbè. Detto questo, ringraziamo Elisabetta.
Grazie a Flora.
Vi ricordo che rivedremo più tardi perché ci farà appunto un panel su X-Men senza bisogno che andiate a San Diego Comic Con, quindi grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberata l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.